farò una descrizione del processo storico in cui è maturato, diciamo,
questo tentativo di riparare gli effetti dell'economia mafiosa e gli effetti dell'economia sottoposta a corruzione. I due fenomeni sono completamente non identificabili. Storicamente la corruzione esiste da prima della mafia, quindi non tutto quello che è corruzione è mafia. Però il fenomeno corruttivo nella società crea l'ambiente ideale per la proliferazione per l'infiltrazione mafiosa. Il termine infiltrazione indica qualcosa di esterno che entra questo. Noi preferiamo dare una giustificazione, o possiamo, una tesi storica, chiaramente, non è condivisa da tutti, però è una tesi che si afferma ormai credo prevalentemente da tutti gli studiosi, che la mafia non è stato un fenomeno, né è un fenomeno esterno, né alla società, né all'economia, né alla classe dirigente, né alle istituzioni. Se la consideriamo fin dall'unità d'Italia, quando si consolida a parte i fenomeni di prima dell'unità, sarebbe stato, perché comunque con l'unità diventano più manifesti e palesi, se la consideriamo come un braccio illegale di una parte, non di tutta, ma di una parte delle classi dirigenti del nostro paese, per poter esercitare il consenso, per poter esercitare al di fuori delle regole, all'ora dello Stato liberale, poi anche al di fuori delle stesse regole dello Stato durante il regime liberale del monarchico fascista, e oggi nel sistema repubblicano democratico, come strumento illegale di esercizio del potere di una parte della classe dirigente. Se viene assunta questa definizione, tutto sommato, probabilmente avrà bisogno di qualche altra conferenza per poter essere approfondita, comprendiamo il perché del ripetersi del fenomeno nel corso della storia. Perché qualsiasi organizzazione criminale sottoposta all'azione repressiva dello Stato scompare prima o poi. Questa invece, malgrado l'azione repressiva dello Stato, che si è ovviamente manifestata nel corso della storia sempre in modo diverso, attento, con alte e basse e così via, oggi si usa il termine sommersione, immersione e così di questo genere, ma comunque è stata sempre così, cioè con fase acuta di repressione, cala di unica, passa la china, che senza, non è un principio giuridico, ma è comunque consolidato nella percezione del fenomeno. E non si spiegherebbe perché appunto questo fenomeno ha potuto resistere a tre regimi politico istituzionali come quello monarchico liberale, monarchico fascista, per la costruzione che non sulla provincia della Luna. E perché se appunto quando si è colpita con la repressione della parte di mafia che è emersa, si è colpita ovviamente la cosiddetta parte più criminale, oggi si dice in gergo militare. E quando si è voluto risalire a istituzioni rapporti organici con la classe dirigente, è intervenuto sempre qualcosa che ha impedito questo. Se poi avete modo di approfondire questo aspetto, vedrete che nell'Ottocento il procuratore del re Tajani a un certo punto arresta il questore perché capisce che quello che fa da tramite con una parte della classe dirigente di Palermo, con la mafia di Monreale e così via. E quindi quando tenta di aggredire quella parte della classe dirigente viene destituito, poi diventa parlamentare della sinistra con l'elezione del 76 del Parlamento della sinistra storica e lui denuncia questi fatti alla Camera e questi sono discorsi storici che definiscono questo fenomeno. Non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Così anche con Monti, il prefetto di Ferro, mandato qui che con l'ombra col compito di sconfiggere la mafia, lui colpisce la parte che appunto è qui criminale. Ma quando ad esempio uno dei casi passato alla storia come emblematici anche arresta il capo della mafia intercoordinatore interprovinciale della mafia di Palermo, Messina e Caltanissetta, l'avvocato Antonio Portolero di Mistretta, che presiedeva in modo formale, non informale, un tribunale di mafia e che aveva tutta la documentazione di tutti i reati che le varie cosche e famiglie mafiose mandavano a lui conservavano questi registri. Quando viene arrestato Maoni, appena si trovano questi registri, storia che divertente, ma comunque non siamo qui a raccontarla, lui dopo qualche giorno muore in carcere, aveva un diabete, particolarmente, diciamo solo. Vedete come poi i fenomeni si ripetono, perché poi nella prima guerra di Mario, nella seconda guerra di Mario, 78, 83 e così via, chiunque si è avvicinato, identificando questo rapporto organico tra mafia e politica, tra traffici internazionali e traffici locali e così via, ci ha lasciato la vita. Magistrati, funzionari di polizia e dirigenti politici. E così nell'altra guerra di mafia, delle stragi del 92-93, quando magistrati, forte del nuovo strumento che quella volta aveva generato, cioè la legge dell'Unione da Torre, con cui poi adesso parleremo progressivamente su questo aspetto, e aveva dato uno strumento valido per colpire l'associazione di Stato mafioso, appena risalendo la china dall'aspetto militare all'aspetto più istituzionale, politico e così via, poi sappiamo che sono saltati in aria con tutte le conseguenze che ancora oggi, a vent'anni di distanza, stiamo qui ad esplorare, come stanno facendo i magistrati in questo momento, di carta di seta, ma non solo delle carta di seta, con differenze e così via, stanno cercando di capire se c'è stata una trattativa anche per procedere queste stragi. Di solito viene usato in questi termini un termine che io mi permetto nella modesta del mio ruolo di contestare. Non c'è stata una trattativa tra Stato e mafia. Però sapete che è una cosa molto più complessa, anche quando è stato del mondo. È stato ucciso, era una parte dello Stato. È stata una parte della classe dirigente istituzionale in quel caso, politica ed economica, che ha supportato perché aveva interessi che non si arrivasse a penetrare in fondo il fenomeno, distruggendo chi aveva i mezzi anche intellettuali, perché giudiziari per poter farci. Allora perché, ho fatto questo ragionamento? Perché la legge dell'Unione della Torre è lo spartiacque, diciamo, tra un primo e dopo. Il primo e dopo è anche lo schieramento della gran parte dello Stato del tempo che controlla il fenomeno. Perché fino a quell'epoca gran parte dei corpi dello Stato non tutti erano convinti che erano se stessi. E poi scoprirete bene che invece tutti sapevano cos'era questa mafia. In tutti i rapporti di polizia dall'Ottocento ai giorni più recenti, in tutte le esplorazioni anche giudiziarie fatte da magistrati anche in epoca precedente alla legge per il normatore, il fenomeno era questo. Basta leggersi e rileggersi, cosa che vi invito a fare come siete giovani studenti universitari di giurisprudenza per capire il fenomeno, leggersi le conclusioni della prima commissione antimafia, quella che porta nel 76 in via al Parlamento la conclusione sui lavori per azioni di maggioranza e di minoranza, perché su questo aspetto coincidono, non coincidono queste differenze su altre questioni non di secondarie, ma comunque sulla parte fondamentale del rapporto mafia politica, sia la relazione di maggioranza sia la relazione, le relazioni di minoranza sono perfettamente identiche per fare lo stesso ragionamento. La relazione di minoranza era stata predisposta dalla Torre e c'è stata per la nuova, non a caso sapete, successivamente è uccisi dalla mafia. E lì che cosa viene fuori? Che questo rapporto organico tra mafia e politica, la descrizione di quello che succedeva soprattutto a Palermo, ma non solo a Palermo, perché c'è la descrizione di un quadro molto più ampio della Sicilia, sulla base delle relazioni che vengono acquisite da tutte le province, con testimonianze e con documentazione anche giudiziaria, che alimentano, diciamo, questo ragionamento di una mafia che è un fenomeno specifico che va definito specificamente dal punto di vista giuridico per poter colpire meglio e nasce il reato di sessione estaporeoso. Oggi sembra un fatto acquisito, non è acquisito per niente, perché a cominciare anche da altri rappresentanti della magistratura contestavano che la mafia potesse essere definita giuridicamente. A parte le antiche definizioni di giuristi famose, capiscuori, di Santi Romani, che individuavano invece, che avevano individuato, quindi non è vero che non c'era la cultura giuridica, c'è questo qui che annuisce giustamente, che individua quel fenomeno come un ordinamento giuridico minore, quindi lui ovviamente non ragiona come quel dell'ordinamento minore frutto del braccio illegale da parte della classe dirigente, lo considera come lo Stato dello Stato, che oggi come un genere che lui non ha usato attualmente, ma che però define partita nuova da una parte specie giuridica. Secondo aspetto, quella intuizione di quei legislatori fu quella di individuare il modo come colpirlo, e il modo come colpirlo era sottrarre la popolazione della ricchezza attraverso la confisca dei beni, che è l'altro aspetto, ecco perché ho voluto fare questo antefatto. E il terzo aspetto è quello di identificare il rapporto magari politico come scambio di consenso, partito ormai potuto applicare pienamente, ma 416 bis e 416 ter sono praticamente aspetti fondamentali che così rimangono, e la confisca di beni era per applicare la confisca di beni, come forse era meglio perché ci lavora in modo specifico il rappresentante di Libra qui, è avvenuta dopo anni, si sono volute nuove leggi applicative negli anni 90, cioè quindi dopo le stragi e così via, ci sono volute cioè sforzi diversi per poter applicare quella legge che già aveva introdotto questo caso. Che cosa viene fuori da quella relazione e dall'indagine della Commissione parlamentare di Libra? Il fenomeno della corruzione è quello di colpo in cui è questo rapporto. Perché Lima, Giorgio e Cimino, governanti di questa città, la accompagnano a un piano, cioè appartenente a diverse correnti di quel partito, e erano comunque in combutta tra di loro, e utilizzavano il potere mafioso per governare la città utilizzando il sistema collettivo, e la corruzione diffusa creava questo e creava anche consenso sociale, intendiamoci, perché mentre il piano regolatore di Palermo che fece di Palermo la città più in regola di tutto il paese, quando affrontammo i piani della fede nel 70 la legge urbanistica regionale, la città più abusiva era Roma, la città con meno abusivismo era Palermo. Perché? Perché le piano regolatori che avevano avuto quelli signori si poteva costruire 21 metri per altezza ovunque così senza violare alcuna norma, cioè programmando praticamente quella che era la speculazione di mezzo. Però anche chi si costruiva la casa abusiva aveva vantaggio, anche la casetta abusiva aveva vantaggio di questa complica, e questo creava un buon senso. I palazzi che si costruivano creavano di lavoro, e quindi in quell'epoca diventò facile per cui la mafia era lavoro, mentre non ti manca la questione del lavoro. E per sconfiggere questa tesi c'è voluto un grande processo che dura anni. Da quando Palermo reagisce al fenomeno mafioso, passano centinaia e centinaia di morti. Ci sono centinaia e centinaia di vittime innocenti, non soltanto per il mafia, e ci sono vittime, sono tutti i vertici delle forze di polizia e delle istituzioni. Il capo della squadra mobile, i giudici, gli istruttori, il presidente della regione, il segretario provinciale della Democrazia Cristiana di quell'epoca, Pio La Torre, Rocco Di Nici, da lì nasce l'impressione che la corruzione va affrontata. Non c'è ancora in quell'epoca la coscienza che si può estendere la legislazione antimafia a tutto il mondo, ma appunto perché non sono facendo identificare solo quelle cose sempre che appaiono diverse. Oggi invece, poiché è apparso con molta più chiarezza come la corruzione si è estesa, non è più un fenomeno riducibile alla mafia e al territorio della nostra nazione. Però se leggete quegli atti lo scoprirete che fin dagli anni 70 già c'era la mafia di Milano. Non a caso Luciano Vincio si fa le sue vacanze parlamentari a Milano accumulando grandi patrimoni invece, quindi con grandi operazioni finanziarie. Non la stiamo scoprendo ora che la mafia è nel Lazio. Frankie Coppola, che ha detto della vita, portato negli Stati Uniti d'America a Partinico, e da Partinico poi nel Lazio a Pomezia, è uno dei, non un colonizzatore, è la loca mano dell'apparato mafioso che trasferisce investimenti dalla capitale. È così in Lombardia, è così poi in altre regioni. Oggi non si scopre che la mafia ha perverso tutto il tessuto. Quando incide parecchio, le stime, che sono ovviamente approssimazioni, perché non si conoscono i bilanci della società, l'SPA mafia, che è situazione la segreta, non pubblica i propri bilanci, ma si parla di un incidente, soprattutto nella regione mediterranea, pari al 17-18%. Come cifra assoluta sul piano nazionale si parla di 150-160 miliardi di euro. Immaginate a quello che si sta discutendo in queste ore, no? Se togliere, ridurre la pensione, aumentare l'età pensionante, per dire sì, e se potessimo colpire questi capitali, se si potessero colpire i capitali della corruzione, che di solito sono capitali che evadono il fisco, ovviamente, perché sono illegali, quindi molto spesso sfuggono al fisco, e se si potessero colpire i grandi patrimoni accumulati in città. Quindi l'incidenza è pesante ed è un'incidenza economica, ma l'incidenza politica e sul sistema sociale istituzionale del nostro paese è ancora più pesante, perché questo tipo di economia drogata crea un mercato parallelo che distrugge il mercato che viene configurato come mercato liberista, cioè nel senso in cui le merci e il capitale possono scambiarsi senza, se non essere regolate dalla regola della mano dell'offerta. Qui invece questi signori che fanno gli imprenditori, o che si dicono tale, operano un mercato protetto dalla loro violenza, protetto dall'accordo corruttore con il potere comunale, provinciale, regionale, statale, secondo. E quindi operano in un sistema appunto di protezionismo. Non a caso, neanche nei settori tecnologicamente avanzati si attestano ai livelli tecnologici più bassi, quindi nell'eolico, le aree oppure il trasporto o l'impianto diciamo ai linee, ma non nella tecnologia dell'eolico, nelle solari la stessa cosa, nei rifiuti tossici vanno a assicurare il trasporto e le discariche abusive dove si preferiscono i rifiuti tossici nelle industrie del nord, del centro Europa e così via seguito. E così, mantenendo ferma la loro dominio sui vecchi traffici dalla droga, immobiliare alle altre attività illegali che non vedono mai parlare. Anche questo sfatando un mito che la mafia, dalle campagne si è trasferita alla città. La mafia c'è, le campagne di città. Le grandi aree di espansione urbanistica negli anni del sacco di Palermo, non che era campagna di Palermo, ma le mafie, agli aristocratici che fallita nel loro ruolo di classe dirigente, di classe dominante per questi secoli. Questo paese, sconfitti dal movimento contadino che impone il processo di riforma agraria, si rifanno prendendosi le aree edificabili, diventando tutte quello che è diventato Palermo, è stata costruita su grande area di proprietà mondiale enorme. Se vi fate fare il quadro, noi presenteremo un lavoro sui beni confiscati e la loro possibile riutilizzazione, quindi si sta anche un quadro di questo aspetto, che non è secondario. Non è secondario per capire i rapporti di forza che si sono determinati in questa città e attraverso questa città nel paese, perché poi l'ago della bilancia dei rapporti di forza della classe dominante è stato sempre controllato, purtroppo, vi dico, secondo questi vedi, sempre dalla Sicilia, sia nell'Ottocento che oggi, sia all'epoca di Giolitti che all'epoca della centro-sinistra, sia attualmente in questa fase. Pensate alle recenti elezioni, se non ci fosse stato il 63-0 in Sicilia, sarebbe stata la grande vittoria del centro-destra a livello nazionale. E quindi non è che la Sicilia determina la politica nazionale o tutta la mafia controlla la politica nazionale, dobbiamo evitare questo errore, tutto è mafia, per cui tutto si riduce alla mafia. Ma sappiamo che c'è un pesante condizionamento economico, sociale, istituzionale, che fino a quando non è sconfitto ridurrà la funzione della democrazia. L'ultima considerazione: più debole la democrazia, più forte il futuro. Questa la marca, diceva anche Sciotti oggi in un convegno, una manifestazione. Ed è così, che più debole la democrazia, più forte la corruzione. Per cui il paradosso è che più abbiamo avuto regimi autoritari, più forte è stata la corruzione. Storicamente, guardate l'espressione di questo aspetto durante tutta la storia d'Italia, da quando è stata governata la destra storica, dalla sinistra storica, dal fascismo a oggi. Più invece è stata forte la democrazia, e la democrazia è forte perché si stava dopo la seconda guerra mondiale grazie alla costruzione, ma soltanto con l'accelerazione, con l'accentuazione della costruzione diventa più facile individuare i fenomeni corruttivi. In un sistema autoritario era più diffusa e anche meno visibile, naturalmente, anche se era percepita dalla gente. E questa è la regola anche in generale: più forte la democrazia, più facile individuare i fenomeni corruzione. Allora, per parlare di un'altra democrazia europea, di antico lignaggio, qual è quella inglese, è bastato che un ministro presentasse una fattura in più di un rimborso spese per poter essere cacciato via dal governo, o che si presentasse con un amico non protocollare, posso dire, a una riunione di governo per poter essere cacciato come si sottaccusa. E qui invece, come vedete, abbiamo peraltro e non vengono cacciati, non vengono cacciati a voi. Anche perché, e finisco davvero, se il Parlamento non riesce a mettere fuori tutta la gente incriminata, condannata, non solo quella imputata, è chiaro che c'è un elemento di debolezza. Questo anche nell'assemblea regionale siciliana, per tutte le assemblee elettive. Se si scrivono codici etici per cui ci si impegna a non candidare gente che ha, indipendentemente dalle garanzie costituzionali, fino a quando non si è condannato fino in Cassazione, deve essere detenuto innocente. Ma c'è un motivo di opportunità politica, di opportunità etica, per cui se sei sospettato, sei incriminato, o sei imputato, o sei stato condannato in prima e seconda istanza, sarebbe opportuno non essere candidato al Consiglio Comunale, cominciato dal regionale del Parlamento. Allora questo ci dice che probabilmente nella nostra democrazia c'è qualcosa che si è indebolito e che, per se potessero fuggire la mano, va ripreso un contenuto di una forte democrazia, dove il controllo sociale, il controllo degli altri enti che si bilanciano nell'esercizio della democrazia possa essere efficace per poter tutelare la libertà individuale.